Bene, sempre 105-250, come ho appena finito di dire, appunto, la lotta contro la privatizzazione del Parco Michelotti e contro il progetto di schiavitù e prigionia di Zoom, che appunto vuole chiudere questo parco a chiave, come già stato ben descritto nell'intervista di Radio Possum. Dicevo, questa lotta non si è fermata sicuramente a dicembre, già nei mesi di gennaio e di febbraio si sono svolte altre iniziative. E tra queste, l'ultima, cronologicamente parlando, di cui abbiamo dato anche appuntamento nelle scorse puntate, è quella di sabato 18 febbraio, questo sabato appena passato, un'iniziativa particolare perché è consistita in un'assemblea pubblica allargata nel quartiere in cui il Parco Michelotti si trova, e questa assemblea si è concentrata specialmente su una tematica che personalmente mi sta molto a cuore, ma trovo in generale importante e poco spesso purtroppo presa in considerazione, ovvero quella del selvatico. Molte volte, infatti, nel così variegato mondo animalista, l'attenzione della critica al dominio, allo sfruttamento, viene focalizzata nei confronti di quegli animali che sono già addomesticati e schiavizzati dall'essere umano, mentre invece vengono messi ai margini di questa riflessione gli animali selvatici e l'ambiente di cui questi fanno parte. Il mio discorso non vuole sicuramente togliere importanza al problema del brutale, costante ed enorme sfruttamento degli animali già addomesticati per uso umano, ma si tratta di allargare più uno sguardo che comunque sempre dovrebbe puntare alla liberazione totale da ogni dominio anche in quest'altra fondamentale direzione, diciamo. Purtroppo la visione diffusamente limitata di un certo antispecismo, soprattutto diciamo più istituzionale o moderato, è quella di concentrarsi sugli allevamenti intensivi, sugli stabolari dei laboratori di vivisezione, sui circhi, sui maltrattamenti domestici o dell'industria della pelliccia, tutto quello che volete, insomma, prendendo in considerazione un aspetto però parziale del mondo animale. Mentre invece ritengo che sia assolutamente necessario tener conto di quanto lo sfruttamento e l'eliminazione del selvatico, inteso appunto come gli animali e le piante che ne fanno parte, quindi l'ambiente naturale selvaggio, sia una perdita gravissima, in quanto è una perdita definitiva, non rimediabile. Infatti, quando parliamo di immense zone della foresta amazzonica devastate dall'industria del legname o dell'allevamento o dell'energia, per fare degli esempi noti a tutti ovviamente, non si tratta solo di quel luogo o solo di queste industrie, sono situazioni di cui parliamo molto a questi microfoni ed ecco perché faccio questo esempio. Quando parliamo di queste situazioni stiamo parlando di un luogo geograficamente lontano dalla nostra felicissima Europa, ma che al tempo stesso sono situazioni che ci coinvolgono molto da vicino, perché queste attività significa che intere specie di animali e di habitat stanno venendo perse per sempre, estinte definitivamente e in maniera irreversibile. E questa è sicuramente una perdita che poi ricade su tutti noi, al di là dei luoghi in cui viviamo, al di là di quanto siamo lontani da certe zone. Negare questo significa continuare a riscavare ancora e ancora questo solco oramai secolare, che è molto profondo e che abbiamo creato per separare noi esseri umani dall'ambiente naturale che ci circonda, e insomma le conseguenze di questo sono e saranno devastanti. Penso che ci sia una necessità di uscire da questa mentalità per cui le relazioni che noi esseri umani instauriamo con gli altri animali debbano per forza passare dall'addomesticamento, se non dalla reclusione degli altri animali, appunto, perché è esattamente il modo in cui le grandi aziende di sfruttamento animale riescono a farsi soldi. Pensiamo alle campagne di Zoom, come si diceva prima, citato appunto nella lotta contro la privatizzazione del Parco Michelotti. Zoom, uno dei suoi motti principali, dice conoscere per conservare, quando in realtà col termine conoscere cosa si intende? Si intende in realtà addomesticare, ingabbiare e dominare gli altri animali. O per fare un altro esempio, pensiamo a quanto vanno orgogliosi della propria attività le persone che addestrano i grandi rapaci, no? Quando fanno tornare sul proprio braccio con un semplice comando, un semplice fischio, questi grandi uccelli che per fortuna sono ancora liberi in alcune zone del mondo. In questa attività io sinceramente ci vedo una malata e morbosa soddisfazione per essere riusciti a porre sotto il proprio dominio e comando delle specie animali da sempre emblematiche, rappresentative più che altro dell'immaginario del selvatico che noi abbiamo. Stessa cosa si potrebbe dire degli allevamenti di lupi o di qualche altro animale che rientra in questo immaginario. In tutti questi casi comunque il denominatore comune è che l'avvicinamento per entrare in relazione con questi animali non è mai un avvicinamento da ambo i lati, diciamo fatto autonomamente e in maniera volontaria da ambo i lati, ma è sempre un avvicinamento coatto che l'essere umano compie nei confronti dell'altro soggetto. Mi chiedo allora come sia possibile ancora oggi sostenere che queste attività siano per il bene degli animali e per riconnettere l'uomo con la natura, per insegnare ad esempio nel caso della fattoria didattica ai bambini, no, a conoscere gli animali, a rispettarli. Quello che succede è esattamente l'opposto, significa addomesticare e ridurre sempre di più la porzione di selvatico che ancora resiste strenuamente al colonialismo umano, insomma portare avanti questa politica per cui ogni relazione passa attraverso l'addomesticamento, la reclusione o quello che volete. Ma quello che voglio dire è che, insomma, anche se queste retoriche avessero una base di verità ed effettivamente Zoom conoscesse per preservare e conservare, in realtà quello che penso io è che quello a cui dovremmo puntare non è un prendersi cura degli altri animali per forza, ma volere la loro liberazione, riappropriandoli della loro autonomia e soggettività che da sempre gli stiamo negando. Ovviamente è un discorso un po' complicato perché, insomma, liberare del tutto gli animali dalla presenza, o meglio dall'intervento umano, è qualcosa di molto più facile a dirsi che a farsi, dato il punto in cui siamo adesso nel 2017, ovvero, insomma, specie intere di animali addomesticate che senza l'intervento umano si estinguerebbero in massa. Però, insomma, mi pare che questa riflessione sia necessaria e il fatto, diciamo, lo stato delle cose non impedisca di poterla fare. Un altro aspetto su cui ritengo importante riflettere è che diciamo anche l'ambiente in cui gli animali selvatici vivono è qualcosa da tenere in conto, qualcosa che è inscindibile ovviamente da loro e da noi stessi, per quanto facciamo finta che non sia così, in nome di questo peraltro perpetriamo le peggiori devastazioni ambientali in giro per il mondo. Tante volte ci dimentichiamo che distruggere la natura attorno a noi significa distruggere la vita di chi ne fa parte, e chi, insomma, non crede a questa cosa lascia aperta la possibilità a tutte queste attività di cui spesso diamo notizia anche qui da Liberation Front. Detto questo, non voglio assolutamente dire che la natura selvaggia sia qualcosa di elliaco, anzi, insomma, sicuramente in essa sono presenti fortemente la morte, il dolore, la fame, il freddo, la predazione, tutto il resto, ma il voler intervenire per forza negli equilibri naturali del selvatico significa sottintendere l'idea che la natura non sappia badare a se stessa, che necessiti del nostro ordine per esistere. Significa pensare che la vita non possa reggersi da sola nell'armonia dei suoi elementi organicamente considerati. Questa ovviamente è una citazione non mia, ma sono parole di Enrico Manicardi nel suo libro Liberi dalla civiltà. Rub your hands in triumph. Steal everything I have. Allora, dato che ho citato questo libro, andiamo a leggere un piccolo estratto sempre su questa tematica. Allora, secondo questa prospettiva, le zone incontaminate della Terra debbono essere protette perché patrimonio dell'umanità. I boschi secolari debbono essere salvati per deliziare escursioni turistiche dei cittadini stressati dalla vita urbana e gli animali vanno tutelati. Minata l'armonia su cui la natura regge, continuiamo a pretendere di assettare tutto secondo il nostro ordine e seguendo questo borioso corso di accomodamento abbiamo finito col trasformare il cielo in uno spazio aereo, tra virgolette, la terra in una zona di interesse, il corpo umano in un materiale biologico e la natura selvaggia in una specie di fenomeno di cornice, un orpello, se non addirittura un ostacolo ai sacri propositi di colonizzazione civile. E purtroppo questa prospettiva che citava Manicardi, secondo me, porta anche poi ad arrivare a delle considerazioni alquanto folli, come quelle dei transumanisti che ritengono di dover intervenire sulle specie animali che non sono l'uomo, ma anche l'uomo, coi loro deliri di miglioramento e azzeramento delle sofferenze nel mondo vivente attraverso ovviamente l'uso dell'ingegneria genetica, della biotecnologia e nanotecnologia per appunto migliorare e potenziare gli esseri viventi, liberandoli così dalla sofferenza. Insomma, a parte questi rari casi, rari per fortuna, che insomma, per quanto possano estremi, in realtà non vanno sottovalutati, secondo me, l'antispecismo più comune tende comunque a non considerare l'ecologismo come radicale, come una lotta a cui puntare, ma tende a confonderlo con il conservazionismo di Stato, ovviamente impregnato di ideologia del dominio antropocentrico, che fonda il proprio concetto di conservazione naturale sulle attività di costruzione di parchi naturali, di oasi, di riserve, di altri recinti, senza capire che in fondo quando si arriva a decretare un ecosistema protetto da cemento, caccia, impianti sportivi, quello che volete, significa che un'estensione molto più grande di natura, magari da qualche altra parte nel mondo, può essere invece distrutta dal cemento, dalla caccia, dagli impianti sportivi e da quello che volete.